redigio.it e la storia continua.
Siamo nel 1935. Il duce si toglie il cilindro e cominciano gli anni degli elmetti. L'anno comincia con l'ultima comparsa di Mussolini in tights e cilindro. È il 5 gennaio. Il duce incontra il ministro degli esteri francese Pierre Laval. Che cosa si dicono non sarà mai chiarito con esattezza, però si fanno delle ipotesi. Laval promette che la Francia non farà troppi drammi se l'Italia si impegnerà in un'avventura militare in Africa. Mussolini promette che continuerà a difendere l'Austria dalle mire della Germania, che cominciano a infastidire e ad allarmare i francesi. Allarmi giustificati. Il 13 di gennaio la Saar vota plebiscitamente il ritorno alla Germania. Il 16 marzo Hitler ripristina contro gli accordi di Versailles il servizio militare obbligatorio. Preoccupati non sono soltanto i francesi. A Berlino i nazisti fanno girare un volantino e vi si legge: «Lo sapete che gli ebrei insidiano i vostri bimbi, violentano le vostre mogli e sorelle, uccidono i vostri genitori, rubano la vostra proprietà, si fanno beffe del vostro onore? Lo sapete che i medici ebrei vi uccidono lentamente e gli avvocati ebrei non vi aiutano mai ad ottenere giustizia?» Mussolini dice: «Ma Hitler è un pazzo». Ma lo dice sottovoce. Gli amici in Europa vanno diminuendo, mentre quell'Hitler, anche se pazzo, si proclama amico. In giugno arriva a Roma il ministro degli esteri inglese Eden. Si parla di furibondi alterchi tra lui e il duce, ma si scopre poi che non è vero. Non è vero neppure l'aneddoto che racconta un giornale inglese. Nella sala del mappamondo, inciampando contro un tappeto, Eden sarebbe caduto tra le fragorose risate di Mussolini. Fantasie. Ma i colloqui, questo è vero, non sono amichevoli. Al pranzo in onore di Eden, al grande hotel, Mussolini evita addirittura di rivolgere la parola all'ospite. In settembre la tensione con gli inglesi sembra crescere d'improvviso e la flotta britannica ha infilato lo stretto di Gibilterra e Mussolini dice all'ambasciatore Drummond: «So che la vostra flotta è entrata nel Mediterraneo. So anche che dipenderà da noi se potrà uscirne». Ma di attaccare briga in Europa Mussolini non ha nessun interesse. Da mesi i giornali parlano di Africa orientale, denunciano incidenti di frontiera, preparano l'opinione pubblica a un'idea. Con l'Etiopia non è più possibile evitare un conflitto. Partono per Massawa e per Mogadiscio i primi contingenti di truppe. Oltre all'opinione pubblica italiana, anche i governi delle potenze europee si convincono che Mussolini sta camminando in direzione della guerra. Da più parti arrivano a Roma proposte di mediazioni, piani di rettifiche territoriali a favore dell'Italia. Ma sui giornali questi tentativi di una soluzione conciliante vengono presentati come macchinazioni per toglierci il diritto all'espansione. Ma come rispondere a queste trame da parte dei paesi che hanno colonie in tutto il mondo? L'8 settembre, dal balcone di Palazzo Venezia, Mussolini grida: «Noi tireremo dritto». 22 giorni dopo il Negus annuncia la mobilitazione generale e il 2 ottobre, mentre le campane suonano a stormo e le sirene chiamano a raccolta la popolazione, Mussolini esce ancora sull'ormai famoso balcone e il suo discorso viene ripetuto dagli altoparlanti in tutta la città. Un'ora solenne sta per scoccare. Con l'Etiopia abbiamo appazientato 40 anni. Ora basta. Italia proletaria e fascista, in piedi. Mai come in questo momento il Duce ha avuto tanti consensi. Vittorio Emanuele Orlando gli spedisce un messaggio. Eccellenza, nel momento attuale ogni italiano deve essere pronto per servire. Se l'opera mia, nella pura forma del servizio, potesse essere utile, voglia l'eccellenza vostra disporne. Naturalmente quel messaggio, riportato da tutta la stampa, è il servizio più utile che Orlando possa fare al regime. Non gli verrà chiesto altro. Anche da parte gli antifascisti riparati all'estero giungono offerte di collaborazione. La più clamorosa di Arturo Labriola e dice: nel momento in cui il mio paese si trova impegnato in una azione grave e difficile, mi permetto di assicurare Vostra Eccellenza di sentimenti di piena solidarietà con il mio paese, al di fuori e al di sopra di qualunque idea politica. Espulso poi dal Partito Socialista, Labriola rientra in Italia. Il 3 ottobre le truppe dislocate in Eritrea passano il Mareb, il fiume che segna il confine con l'Etiopia. Marciano verso Adigrad, Adwa, Aksum, Makalè. L'occupazione di Makalè avviene il 16 novembre. Due giorni dopo, 52 nazioni decidono di stringere l'Italia nell'assedio delle sanzioni. È per la verità un assedio più simbolico che reale. Chi ne trae i maggiori vantaggi è proprio il regime di Mussolini. Le sanzioni sono una formidabile occasione di propaganda. Gli italiani si sentono offesi, colpiti. Le raccolte di ferro e di oro sono, sì, gonfiate nelle cronache retoriche dei giornali, ma non inventate. Molti italiani pensano davvero che sia loro dovere offrire quanto possono alla patria assediata dai paesi ricchi del mondo, e lo fanno. Ecco la cronaca di una giornata nella Federazione Fascista di Milano. La prima a entrare è una popolana. Ha con sé due involti che spiega timidamente sul banco dell'accettazione. Tre anelli e una collana. Domani porterò il resto. E il salone a poco poco si riempie. Le bambine, prima di andare a scuola, vi depongono gli anelli e le stilografiche d'oro. I vecchi signori, con molta dignità, staccano l'orologio dalla catena. Lo guardano per l'ultima volta e con fierezza lo lasciano sulla bilancia. Due giovani sposi offrono i loro anelli nuziali uniti in un nastrino tricolore. Una domestica ha una valigia piena di posate d'argento. I miei padroni da oggi hanno deciso di mangiare con le forchette di stagno. Poi, togliendosi l'unico anello che ha al dito, aggiunge: questo è mio, è di vero oro. Un direttore di farmacia dona anelli, spille, un porta sigarette d'oro, 200 lire in monete estere e si obbliga a versare 100 lire al mese per un anno. Un piccolo sacrificio, amici. Dovevo farmi un soprabito nuovo. Ne faccio volentieri a meno. Un ex ufficiale degli Arditi, grande mutilato, consegna due medaglie d'argento, una croce di guerra e un pugnale. È ferro buono e può essere usato ancora. Se avessi le gambe, lo porterei io stesso a destinazione e sarei sicuro di non sbagliarmi. e la schiera dei donatori si moltiplica: oro, argento, ferro, bronzo. Un suddito tedesco toglie da un vecchio tascapane due elmetti inglesi arrugginiti. La folla preme da tutte le parti. La signora anziana abbraccia una statuetta di bronzo e un candeliere. Le ho portate da Porta Ticinese a piedi. Qualcuna ha gli occhi lucidi della commozione e, senza parlare, toglie dall'astuccio una borsetta d'oro e la depone a fianco del più modesto servizio di cucchiaini. Le offerte non si contano, sono migliaia e migliaia, e in questo stesso momento in tutta l'Italia serpeggia una vena d'oro. Dagli Stati Uniti i nostri connazionali spediscono per posta piccoli fogli di rame. Tra le offerte inviate da Mussolini vi è una medaglia d'oro ricevuta in Vaticano all'atto della firma dei patti lateranensi. Ma il federale di Roma, che osserva la medaglia, deve con molto imbarazzo restituirla. Non è d'oro, è solo dorata. La resistenza ai paesi che ci hanno inflitto le inique sanzioni riguarda tutti i settori, anche il modo di parlare, come si vedrà nelle prossime pagine. Per Natale si raccomanda di preferire l'italico presepio. Bisogna abolire l'albero di Natale perché è un'istituzione straniera. Con l'albero se ne va anche Babbo Natale. I sigari Londres si chiamano ora Firenze. I Britannica diventano fiume. I Trabucos cambiano etichetta in Macallè. Le sigarette Jubek si trasformano in Juba. Le Kentucky in Tigrine. Le Sport in Stadio. Il cognac, su suggerimento di D'Annunzio, diventa Arzente. Il 31 dicembre sono istituiti i sabati teatrali fascisti a prezzi popolari e cominceranno a funzionare dal gennaio del 1936. È proibita la circolazione di libri d'autore appartenenti ai paesi sanzionisti. A proposito, quali sono le novità letterarie in Italia e nel mondo? Faulkner pubblica Oggi si vola, Hemingway Verdi colline d'Africa, Miller Tropico del cancro, Sherwood La foresta pietrificata, Steinbeck Pian della tortilla, Bacchelli dà le stampe Mal d'Africa, Soldati America primo amore. E nel mondo dello spettacolo cosa succede? Alle canzonette sentimentali Portami tante rose, Madonnina, Prova a ballare la carioca, vengono preferiti i motivi imperiali, Faccetta nera, Parto e vado in Abissinia. Mussolini assiste in anteprima alla proiezione del film Aldebaran e fa tagliare la scena in cui l'ufficiale di rotta, interpretato da Gino Cervi, ossessionato dal pensiero della moglie infedele, commette un errore e sperona un sommergibile. Poi si arrabbia perché le scene navali sono misere e sbotta stizzito. Ma dov'è la flotta? Ci vogliono navi, navi, navi! Qui se ne vedono troppo poche. Bisogna dare l'impressione di granitica potenza. Fate muovere la flotta da Brindisi. Ma ci vuole più di un milione, rispondono i produttori. Si spenda pure, taglia corto il duce. Anche lo sport è mobilitato. Dal sottosegretariato della stampa e propaganda, che verrà chiamato ironicamente Mini Cool Pop, appena sarà elevato a ministero, arrivano ai giornali ordini come questo: non pubblicare le foto di Carnera a terra. È datato il 28 giugno 1935. Tre giorni prima, il gigante di Sequans è stato messo a tappeto dal negro americano Joe Louis, che si aggiudica il titolo mondiale dei pesi massimi. Ma come sempre succede anche nei momenti più tragici e solenni, la vita di un giorno ha spesso il sopravvento su quella eroica. Gli italiani cercano di evadere le adunate del sabato fascista, istituito il 6 di luglio. Affollano i locali per ballare la carioca, fanno pazzie per la trasmissione radiofonica dei quattro moschettieri e per la compravendita delle figurine del concorso Perugina Buitoni, legate a quei personaggi. Si comprano sempre più biglietti per le lotterie di Tripoli e di Merano e si va più spesso al cinema e ai drammi impegnati. Si preferiscono i gialli di Guglielmo Giannini. Sui palcoscenici americani il successo dell'anno è Porgy and Bess, opera lirica di George Gershwin. È replicata all'Halloween Theatre di New York per 16 settimane. Hollywood, intanto, ha lanciato una nuova stella, ha soltanto 7 anni. È figlia di un impiegato di banca e ha già lavorato nel cinema in piccole parti. Si chiama Shirley Temple e appare nel film The Little Colonel, il piccolo colonnello. Il suo musetto grazioso e birichino conquista le platee di tutto il mondo.